chiusura delle vendate credo non si possa fare nulla, anche perché ormai questo non funziona, credo. Mi sentite? Adesso sì. Ormai, come avete più volte detto oggi, aprire semplicemente il dato e assicurare la sua qualità tecnica non è più sufficiente. Adesso passo la parola a David Osimo, esperto di Government 2.0 e socio fondatore di Open Evidence. Grazie.
Grazie. Buongiorno a tutti, grazie. Sono molto contento di essere parte di questo progetto. Anche se devo dire che vorrei fare delle critiche, tanto il ruolo di advisor io non devo realizzarlo, quindi posso permettermi le critiche non al progetto ma all'impostazione generale della discussione. Credo che manchino alcuni elementi e so che già ho cominciato a discutere con Alberto un momento fa, vediamo come va la reazione. Comunque, io sono venuto nel 2010 a Forum PA a presentare proprio una lezione di 3 ore sul Government 2.0 ed è per me è incredibile, perché se voi vedete progetti come questo e quelli che abbiamo ascoltato prima sono veramente la implementazione quasi letterale di tutte le raccomandazioni che noi abbiamo fatto per anni e anni, e quindi è un motivo non tanto di soddisfazione, perché non è perché le ho dette io, però è un cambiamento molto importante. Al tempo stesso dobbiamo chiederci perché questo è successo. Io credo che dobbiamo essere un po' onesti. Io non credo che tutto l'endorsement dell'open data che ci sia oggi sia dovuto a una decisione basata sull'evidenza e basata sul consenso. Credo che sia invece un caso di quello che chiamiamo spesso isomorfismo istituzionale. Cioè, io ricordo che fino al 2009-2010 io andavo predicando di queste cose e incontravo sempre grande scetticismo. Poi io credo che quello che è successo la stessa cosa che è successo con l'e-government. A un certo punto Obama è stato eletto, l'Inghilterra ha seguito, alcuni paesi hanno cominciato a sperimentare, è diventato uno di queste priorità politiche che è cominciato a diventare virale, nel senso che tutti i politici cominciavano a copiare questa priorità l'uno rispetto all'altro, anche senza avere una base di evidenza. Io credo che oggi la base di evidenza sull'impatto dell'open data sia estremamente leggera. Io ho fatto studi sull'impatto economico dell'open data per la Commissione europea, e l'atmosfera che si respira quando si discutono di queste cose è una delusione rispetto a quello che è stato promesso. Cioè, la mia percezione è estremamente diversa da quella di molte persone che invece lavorano sul territorio e molto bene e che portano grande entusiasmo, però la mia percezione rispetto a quello che avviene in Europa in questo momento è di disillusione. Perché dico questo? Perché credo che uno dei problemi, e già lo dicevo nel 2010, uno dei problemi che noi abbiamo qui e che dobbiamo chiarire è dobbiamo chiarire le aspettative. Cioè, dobbiamo essere chiari su quello che ci aspettiamo che succeda con questi open data. In particolare il problema è che non dobbiamo focalizzarci, cioè il risultato del portale Open Data Lazio, e qua faccio la battuta, faccio una critica dei 5 stelle, no, faccio la critica delle 5 stelle di Tim Berners-Lee, nel senso che l'obiettivo del portale Open Data Lazio non deve essere avere le 5 stelle di Tim Berners-Lee. Io credo che l'obiettivo vero del portale Open Data Lazio sia che, rispondere a questa domanda, in che misura nel 2016-2017, in che misura i cittadini della regione decidono dove andare a curarsi sulla base dei dati pubblicati sulle prestazioni degli ospedali dal portale Open Data? Cioè, quello che voglio dire è focalizzarci sul, come obiettivo deve essere, focalizzarci sull'impatto. Impatto significa che i cittadini diano attenzione a queste open data. In questo senso sono più scettico di quanto ero una volta. Anch'io pensavo che l'apertura creasse cambiamento, adesso sono un po' più scettico, non credo che l'apertura sia sufficiente a creare il cambiamento. Non dimentichiamoci che l'altro ieri ci sono state le elezioni con il più alto tasso di astensione degli ultimi anni, e che l'Inghilterra, il paese degli open data, ha appena dato il primo partito in Inghilterra, è UKIP, un partito di destra estrema. In un paese ad alto senso civico, che è la culla degli open data, in cui, questo voglio dire, non aspettiamoci che i cittadini stiano lì aspettando di fare partecipazione, perché l'evidenza che io vedo non va in questa direzione. Quindi focalizzarsi sull'obiettivo, sull'impatto, nel senso di attenzione da parte dei cittadini, utilizzo di questi dati da parte dei cittadini e non solo riutilizzo da parte degli hackers, che già è un gran risultato, perché che i civic hackers lo riutilizzino è un gran risultato ed è una cosa estremamente positiva. Però che poi i cittadini vadano su queste applicazioni, le guardino e magari visitino Open Spending o Open Bilanci, guardino e decidano il voto sulla base di questa, dei dati che vedono, e non solo, ma che quindi come risultato finale le amministrazioni orientino le proprie decisioni rispetto alla qualità della spesa pubblica in maniera da essere votata dai cittadini. Insomma, ci sono tutta una serie di passaggi intermedi che sono molto difficili e credo che le aspettative vadano chiarite in questo senso. Credo che in questo momento vada fatta una riflessione sui risultati che ci proponiamo di ottenere. Questo non significa che l'obiettivo deve essere per forza che la gran massa di cittadini utilizzi i dati pubblici pubblicati in formato aperto, perché la cosa bella dell'open data è che ci può essere impatto anche quando c'è un riutilizzatore dei dati aperti. Ad esempio, il caso Reinhard Rogoff. Questi due economisti hanno pubblicato un paper che giustificava le politiche di austerity, dicendo che fondamentalmente se tu avevi più del 90% di debito pubblico crescevi meno. I paesi che avevano più del 90% di debito pubblico crescevano meno. Sulla base di questo paper è stata impostata molta delle politiche di austerity in tutto il mondo, del Fondo Monetario Internazionale e anche della Commissione Europea. Dopo 3 anni, uno studente inglese, come esercizio, doveva replicare uno studio e ha scelto di replicare questo studio. Quindi ha cercato i dati, non c'erano, ha dovuto scrivere a Rainer Rof, alla fine gli hanno mandati. Lo studente ha scoperto che questi dati, l'Excel aveva degli errori che in realtà non c'era l'evidenza che i paesi con più del 90% di debito crescessero di meno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questo caso dimostra come anche solo il riutilizzo di una persona può generare impatto, ed è un bene che i dati siano aperti by default senza che ci sia la richiesta da parte dei cittadini o da parte in questo caso degli scienziati. Cioè l'apertura è un bene in sé e va perseguito. E non dimentichiamoci, non voglio apparire pessimista, l'apertura è una qualità fondamentale della democrazia, è un bene in sé, non è uno strumento, questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. Sto facendo l'avvocato del diavolo semplicemente per evitare che fra 3-4 anni ci troviamo a dire avevamo promesso tutto e non è successo quello che avevamo promesso. Quindi, in conclusione, credo che una sana riflessione è dire: ma se tutto va bene, cosa succederà? Qual è l'impatto fra 3-4 anni, in termini di, non per forza in termini di percentuali, ma in termini di tipi di impatto che ci aspettiamo realisticamente di ottenere, e calibrare su quello e non sul perseguimento delle 5 stelle di Tim Berners-Lee su tutti i dati, su 2 milioni di datasets. Credo che sul primo indicatore vada calcolato e vada disegnato il progetto. Grazie.